Allora ho lasciato lì le sacre scritture, perché adesso vengo a parlare un po' con voi, sennò quando sto lì bisogna parlare delle scritture. Però qualche volta si può scendere tra la gente e ascoltare cosa sta succedendo tra noi, cosa stiamo vivendo. Ho fatto prima l'inchino a Gesù, perché ovviamente devo chiedere il permesso a lui, poi sono controllato, cioè lo sento qui alle spalle. E riprendo quel discorsino che avevamo incominciato, manifestazione, epifania, oggi manifestazione di Dio nella forma di un bambino. Sapete, il Signore ci conosce più di quello che ci conoscono papà e mamma, e lo sa come fa a toccarci il cuore. Porta qui un bambino. Ma avete presente cosa succede, per esempio, ai vostri nonni quando arriva un nipotino? Non capiscono più niente, no? Cioè di colpo si svegliano, diventano giovani, perché è arrivato un bambino. Oppure quando una mamma giovane porta qui il suo bambino a farlo vedere alla comunità, dopo la messa, sapete cosa succede? Fermatevi un momentino, cioè va lì tutti. Allora la prima cosa che vi chiedo, come mai un bambino ha questa forza? Che non capisce niente, non dice niente, non ha fatto niente, no? Come mai ha questa forza un bambino? Guardate che qui tra noi, se ci fosse un bambino appena uscito dalla pancia della mamma, che arrivasse qui, guardate che questa è la cosa più forte di tutte, è il più forte di tutti. Perché? Vedi, il Signore parla, ma ci fa parlare se non parli. Perché un bambino è così forte? Dov'è la sua forza? La sua forza sta nel fatto che è debolissimo. Anche un bel mistero questo, Siccome è debole, siccome proprio non è capace di far niente, siccome non ha fatto ancora niente, siccome deve essere aiutato a far tutto, suscita in noi la voglia di diventare bravi, di volergli bene, di aiutarlo. Ci fa diventare noi, capito? La forza del bambino sta nel fatto che è povero e suscita in noi tenerezza. Cioè, quando un uomo grande sente la voglia di diventare tenero, quella roba lì è la cosa più forte che c'è al mondo, gliel'ha suscitata quel bambino lì. Mentre se passa fuori uno che è ricco, che è forte, che è intelligente, passa fuori così, tu resti freddo, non te ne frega niente, capito? Un bambino povero, un bambino che non sa far niente, invece se non ti fermi vuol dire che sei un animale, se non lo aiuti vuol dire che sei disumano, no? Allora, il bambino è forte perché è debole. Un'altra cosa che mi viene in mente, il bambino è forte perché ha tutto il futuro davanti. Capite perché noi vecchi siamo così un po', come si dice, tante volte un po' chiusi, magari anche un po' egoisti? Perché abbiamo davanti poco tempo, allora si diventa tristi. Invece più si è giovani, uno più ha davanti il futuro, più è forte, perché la vera forza nostra è la speranza. Il bambino è tutta speranza, dietro niente, ha tutto davanti. E lì, in qualche maniera, è lì a bocca aperta, hai capito? Tutto ciò che succede è bello, è nuovo. E questo perché lui è vicino all'inizio, alla sorgente. È come a Santa Lucia, no? Cioè, quando tu passi dal sonno, ti svegli, appena svegliato c'è lì un grande regalo. E ti scoppia il cuore, batti le mani, no? Ecco, il bambino è lì vicino all'inizio, al regalo, e quindi lui batte le mani, capito? Il bambino batte le mani, è contento, è riconoscente. Allora, per tutte ste robe qui, il bambino è la cosa più preziosa che noi abbiamo al mondo. Allora, si capisce? Perché anche Dio parte da lì, dice, ma io faccio festa con gli uomini a partire dalla cosa più bella che hanno, che è il bambino. E difatti, quando poi voi leggete il Vangelo, anche al catechismo, anche a scuola, no, avrete visto che Gesù tante volte fa questo discorso. Cioè, anche quando è grande, lui si ricorda continuamente di essere stato bambino. Per esempio, una volta che pregava, diceva con un salmo, no? Sapete, Dio si è procurato una lode, è lodato al mondo, soprattutto dai bambini e dai lattanti addirittura. Se è lattanti vuol dire che non sanno parlare, no? La lode più alta che riceve Dio è dai bambini e dai lattanti. Ma te lo diceva Gesù da grande, eh? Sapete, Gesù era anche intelligente, non è... Ma è che lo diceva così perché è rimasto bambino. Oppure quell'altra volta che gli amici l'hanno sorpreso che pregava sottovoce e diceva: ti ringrazio Dio perché queste cose qui le hai tenute nascoste ai sapienti, gli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. E poi ai suoi amici diceva sempre: guardate che voi se dimenticate di essere stati bambini, se dimenticate la vostra infanzia, non capite più niente della vita, se non ritornerete come bambini. Insomma, anche il Signore ha continuato a dirci: dovete guardare i bambini, dovete capire cosa vuol dire l'essere nati, se no non capite più niente dopo del seguito della storia. E allora si capisce perché Dio non sia arrivato, poteva arrivare già grande Dio, no? Ma io per esempio non avrei passato tutti quei mesi lì a piangere, a avere il mal di pancia, a sporcarmi, a fare tutte quelle robe lì che si deve fare da bambino, sarei nato già bello e pronto, no? Poi non avrei subito tutte quelle robe lì che ti fanno quando sei bambino, perché sono gli altri che ti girano, no, fanno tutto loro. Invece Dio è venuto al mondo nascendo come un bambino. Non è venuto come un potente, come un sapiente, è venuto come un bambino. E questo, se permettete, e questo è il passaggio più... di questo discorso che stiamo facendo, questo è il più profondo, il più importante. Se ci pensate bene, il fatto che Dio nasce come un bambino ci cambia l'idea di Dio. Perché gli uomini spontaneamente, vedrete, anche a farvi catechismo, a spiegarvi chi è Gesù, voi tra quando avete 20 anni che vi chiedono chi è Dio, ragionerete ancora come i nonni, dicendo: oh, Dio è l'essere perfettissimo, onnipotente, che può fare tutto, a cui si chiedono i favori quando serve, no? Che poi ti giudica, che quindi è meglio scalzarlo perché lui vede tutto, giudica tutto. Ma se io guardo la nascita di Gesù, quell'idea lì di Dio, assolutamente non la trovo io. Al contrario, per alcuni versi questo Dio si manifesta proprio come un suscitatore di tenerezza, cioè nasce come debole. Dio tra noi viene nella sua debolezza, cioè nella forma di un bambino, perché chiede a noi di essere ospitato. E quando noi siamo teneri gli uni gli altri, allora Dio può venire a abitare tra noi. La tenerezza di Dio chiede agli uomini di essere portata nel mondo attraverso la tenerezza tra noi. Guardate che sta roba è una cosa incredibile. L'onnipotenza di Dio consiste nel fatto di tirarsi indietro e di suscitare però in tutti gli uomini, che sono miliardi di uomini, di suscitare il suo cuore, il suo amore, la sua tenerezza per gli uomini. Tutte le volte che noi ci amiamo, Dio viene ad abitare tra noi. Guardate che questa è una rivoluzione nella maniera di capire Dio e anche di guardare gli uomini, perché sta roba qui cioè il fatto di voler bene alla debolezza dell'uomo, di aiutare il nonno che sta male, di aiutare il bambino a crescere, di aiutare uno straniero che non ha casa, di aiutare una persona che è in difficoltà, di sostenere una persona depressa, dargli coraggio. Questa roba qui la capiscono tutti. Dopo noi discuteremo le profezie, discuteremo la teologia, poi faremo poi le celebrazioni, ma alla radice sta questa roba semplice, radicale, che Dio viene al mondo tutte le volte che gli uomini si amano tra loro, pace in terra agli uomini dell'amore di Dio. Questa roba qui che è successa a Betlemme, dove Gesù è nato da Maria, questa roba qui riguarda tutti gli uomini. L'Epifania festeggia, ecco perché arrivano i magi, arrivano gli stranieri, arrivano le nazioni, perché la tenerezza dell'uomo verso l'uomo è la grazia che Dio dà agli uomini. Questo lo capiscono tutti e lo possono vivere tutti. Tutti possono accogliere Dio che viene nel mondo. Questo viene a dirci Gesù. Magari a Natale non l'avevamo capito perché stavamo qui intorno a Betlemme a dire chi è Maria, com'è nato Gesù. Oggi il Signore ci dice, ma guardate che quella roba lì non è una robetta che conosce solo qualcuno che è avvenuto a Betlemme o solo i cristiani che poi sanno chi è Gesù. Guardate che sta roba qui riguarda tutte le genti, tutti gli uomini. Ecco, questo è il senso più profondo della parola Epifania, manifestazione del fatto che Dio si è fatto carne e bambino e quindi chiede la tenerezza a tutti gli uomini e che questo è il dono che Dio fa all'umanità intera. Ci fermiamo qui. Guardate, solo Gesù ha parlato così di Dio. Lo capite perché poi ci troviamo tutte le domeniche e continuiamo a parlare di Gesù, perché sta roba è troppo grande, è troppo preziosa. Allora proviamo un po' a fermarci in silenzio, magari chiudiamo gli occhi, a cogliere questo mistero, il mistero di Dio che si fa uomo perché noi siamo un corpo solo, perché diventiamo fratelli, perché ci vogliamo bene. Ogni volta che ci vogliamo bene, il Signore diventa uomo, il regno di Dio viene in mezzo a noi. Adesso insieme, sottovoce, facciamo come tutte le domeniche la nostra professione di fede, cioè questa cosa qui comporta l'idea di come il mondo è stato creato, del fatto che Dio si è coinvolto nella storia degli uomini, è nato come un bambino, è morto per noi proprio per dimostrare come considera l'uomo, ha dato la sua vita per noi, è salito alla destra di Dio, da là ci manda il suo spirito e suscita la comunità cristiana perché ricordi al mondo questa roba qui. Ecco, queste robe qui le diciamo nel credo, sono parole un po' più astratte, però sono sta roba qui. Allora proviamo a dire il credo oggi pensando bene a quello che diciamo, Credo in un solo Dio, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sapete che sta roba qui così grande, così bella, in realtà quando è nato Gesù bambino è rimasta anonima. Cioè si sono accorti in una certa maniera sua mamma, suo papà, alcuni pastori, e poi appunto si racconta questi bagi. Ma poi lui è stato per 30 anni a fare il falegname su a Nazareth. Anche di questo parleremo una volta. È stato 30 anni. È morto a 33 anni, quindi quasi tutta la vita è stato anonimo Gesù. Cioè non ha predicato, ha fatto niente, no? Poi in realtà nei 3 anni circa in cui ha girato i paesi della Palestina annunciando la lieta notizia appunto, ci ha fatto vedere, ci ha fatto capire che cosa aveva voluto dire che era nato. Cioè questo mistero della nascita di Gesù l'abbiamo in qualche maniera capito quando l'abbiamo visto predicare, fare i miracoli e soprattutto quando l'abbiamo visto dare la vita per noi, la croce, no? E la sera prima di morire ha inventato un testamento che solo lui poteva inventare così, no? Non ha scritto, niente Gesù, non ha scritto il testamento. Ha fatto questo gesto, che noi adesso ripetiamo, perché l'ha detto ai suoi discepoli, fino alla fine del mondo voi questo gesto continuate a ripeterlo, perché questo gesto vi dice che cosa io ho voluto portare nel mondo, il dono della mia persona, no? Dio si fa uomo per potersi donare, diventare il nostro cibo, no? Un cibo appunto di questa tenerezza, di questo amore di Dio per gli uomini. E allora noi tutte le volte leggiamo il Vangelo per ricordare che è nato, per ricordare i miracoli, i discorsi, che è la parte della Bibbia, della predica. E poi però tutte le volte ripetiamo il gesto dell'ultima cena, quando sentiremo la sera prima di morire, riunì a mensa i suoi discepoli, prese il pane e disse: questo è il mio corpo. E questo gesto lo compiamo con grande devozione, con grande fede. Vedrete, come al solito, portiamo il pane e il vino all'altare, poi nel nome dei discepoli della Chiesa facciamo la preghiera eucaristica invocando lo Spirito, che il Signore che è su in cielo, appunto, mandi il suo Spirito perché questo pane, questo vino diventi il corpo di Cristo che è la Chiesa. E per questo poi tutti ci alzeremo a mangiare per diventare un solo corpo. Poi alla fine della messa aspettiamo alcuni dei bambini più piccoli che si sono trovati in chiesa minore, ci raggiungeranno e poi insieme con loro faremo questo gesto di saluto al Natale baciando il bambino. Allora adesso facciamo bene il gesto, questo si chiama l'offerta, offertorio.